siamo precisissimi, incredibile. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Nexto, sulle frequenze di Radio Flash. Inizia il terzo appuntamento con la nostra trasmissione. Ormai ci siamo un po' rodati con il mezzo, devo dire che questo appuntamento è molto sentito dagli abitanti di Nexto, ma spero non solo, spero anche da tutti gli ascoltatori che hanno voglia di sentire quello che facciamo vivere nel nostro mondo, che speriamo si possa allargare sempre di più a tutti coloro che abbiano voglia di intervenire e soprattutto di scoprire quello che facciamo. Io sono Maurizio Cimmino, vi accompagno mano nella mano fino alle 22:30, ma come al solito, come ben sapete, ogni lunedì, anzi un lunedì ogni due settimane, abbiamo un po' di abitanti di Nexto che vengono in trasmissione per far vivere delle rubriche, delle sensazioni, delle emozioni. E come è successo già in un paio di occasioni, abbiamo anche il nostro presidente, abbiamo Davide Canavesio. Ciao Davide.
Mauri, ciao. Buonasera a tutti.
Tutto bene, sì. Sempre in forma, sempre in forma. No, devo dire
si vede la maglietta di Nexto in radio.
Sì, sì, è perfetta, devo dire, perché okay. Poi soprattutto con le telecamere della radio, le famose telecamere radiofoniche, si vede tutto. Devo dire che Nexto ha vissuto un weekend importantissimo per noi. Volevo spendere proprio due parole sull'assise che abbiamo appunto vissuto sabato scorso.
Ma sì, ci siamo trovati tra un bel po' di soci di Nexto, una cinquantina, a fare il punto dopo 6-7 mesi di lavori. Ma devo dire anche ai nostri ascoltatori che sono rimasto e siamo rimasti, direi, travolti dalla mole positiva di progetti che ci sono, molto molto interessanti. Anzi, approfitteremo poi nelle prossime settimane, certo, magari per raccontarne qualcuno. Ma stanno andando avanti progetti fantastici sullo sport, progetti su una Nexto Card per servizi agli studenti, progetti su una Torino bilingue. Insomma, abbiamo più di una decina di tavoli che non sono tavoli solo di riflessione, riflettiamo già tutti troppo, sono tavoli in cui imprenditori, professionisti, insomma abitanti di Nexto si mettono insieme e fanno, quindi non vedo l'ora nei prossimi mesi di raccontarli.
E infatti poi diciamo che nelle prossime settimane vi racconteremo nel dettaglio quello che è successo. Allora, però Davide non è qui per parlare né di Assise né di Nexto in generale, ma come al solito ha la sua rubrica che vive di non solo di vita sua, ma anche proprio con degli amici che tu ogni settimana ci porti in radio. Questa sera abbiamo un ospite importante che è Alberto Bellucci. Ci ma lascerei a te la presentazione.
Ma certo, questa è una rubrica che mi diverte un sacco, le pepite. Andare a scoprire le pepite che ci sono in giro a Torino. Allora, voi immaginatevi Andrea Bocelli, il successo planetario che ha, uno dei più grandi cantanti che ci sia, probabilmente l'immagine di una bellissima Italia che c'è, e immaginatevi un ragazzo un po' matto che a 12 anni incontra questo cantante non ancora famoso, una ventina d'anni fa, e fonda il primo fan club di Andrea Bocelli. Ha un sacco di storie da raccontarci, è un caro amico di Andrea Bocelli e adesso non è più tanto un bambino perché
ahimè
ha qualche anno in più, ma è anche un bravissimo imprenditore. Non faccio pubblicità all'azienda, ma è omonimo il nome, quindi se volete è un'azienda storica. Due settimane fa ha fatto un regalo a un po' di persone a Torino, ha portato Andrea Bocelli a Torino a cantare per festeggiare l'avventura anche loro imprenditoriale, e mi ha stupito il rapporto bellissimo che ha. Ho subito detto: ma noi Alberto Bellucci dobbiamo portarlo subito a Radio Nexto. Eccolo qua, Alberto.
Buonasera a tutti, buonasera e grazie Davide dell'invito.
Allora Alberto, senti, io ho raccontato un po' di cose, ma dici un po', quando eri bambino di 12 anni ed eri, non so se in Costa Azzurra, in Liguria, hai sentito questo Andrea Bocelli, cos'è capitato?
Ma intanto probabilmente all'epoca più che una pepita era un pezzo di carbone ancora. E quindi diciamo che spero di non essere fuori luogo nel tema pepite. Ero un ragazzino dodicenne, sicuramente, come giustamente accennavi tu, un po' matto, perché diciamo che a quell'età, a parte guardare Sanremo credo insieme ai nonni come tutti,
e ma non magari c'era ancora X Factor,
e non c'era X Factor, meno male. Ma soprattutto magari ti appassionavi più a Laura Pausini, a Jovanotti e così via. Io ero al mare con i miei nonni, vedo questo giovane cantante toscano che sale sul palco in un misto tra emozione e potenza, e rimango folgorato. Poi comunque a 12 anni sicuramente le emozioni si sviluppano più facilmente. Sento questo signore che canta un brano bellissimo e poi ha vinto la sezione giovani, e da quel momento ho detto: papà, questo diventa il più grande di tutti i tempi. E mio padre, che già aveva capito che non ero normalissimo, dice: sì, va bene, compriamo la musicassetta, tutti i viaggi, Torino Bardonecchia, Bardonecchia Alassio Torino, Andrea Bocelli, un solo disco. E quindi da lì è nata la bella storia.
Ma però quando l'hai incontrato, quando gliel'hai detto?
L'ho incontrato pochi mesi dopo, perché lui faceva un concerto a Monte Carlo insieme a Gerardina Trovato, che anche lei aveva anche lei aveva fatto Sanremo quell'anno lì, e ci siamo conosciuti. Ovviamente, diciamo, all'epoca, essendo lui non ancora famoso come adesso, non fu difficile entrare nei camerini e conoscerlo, e devo dire, a parte la passione come grande artista che avevo, nacque un'amicizia e subito una sintonia tra un artista veramente umano e gentile, come si comportò anche con me come ragazzo, bambino di 12 anni. In più lui aveva un fratello che come me si chiamava Alberto, quindi nacque subito empatia. Bellucci è tipicamente un cognome toscano e lui Bocelli è toscano, quindi ci fu subito modo di discutere.
La domanda che mi viene, no? L'artista lo conosciamo, lo vediamo sul palco, però personalmente potrebbe dare l'idea di uno non proprio così facile da avvicinare. In realtà
vi devo dire che è un uomo, ovviamente io sono di parte, però veramente un uomo eccezionale, perché nonostante la fama ormai planetaria che è rimasto di un'umiltà incredibile, sicuramente anche di una sensibilità incredibile e di un'umiltà, perché poi lui, pur andando a cena con Bush, anzi forse Trump adesso, anche se non c'è ancora andato, mi ha detto,
è arrivato da poco,
e ma tutti i più potenti del mondo, poi comunque quando è nella sua Laiatico in provincia di Pisa, al suo amico pasticcere, al suo amico che alleva cavalli, e torna a mangiare tarallucci e vino.
Quindi la dimensione riesce ancora a tenerla quella umana, che è la cosa più difficile per quando arrivi a quei livelli lì.
La dimensione è assolutamente umana e, ripeto, molto semplice. Lui è molto legato intanto al suo territorio, che è un territorio comunque, diciamo, di campagna, della campagna toscana, dove lui comunque si rifugia ogni qualvolta riesce ad avere dei momenti di libertà. Frequenta ancora gli amici, e tra cui io mi sento onorato di poter dire di essere un suo amico, dei suoi inizi, quindi non ha assolutamente rinnegato quello che era.
C'è una cosa bella che Andrea Bocelli ha detto quando tu l'hai portato un paio di settimane fa a Torino, nel conoscere raccontava quell'incontro, e quindi vorrei che ce lo dicessi, perché Andrea Bocelli ha detto una cosa che mi ha colpito, e quel momento lì ha detto: io, sai, era un periodo in cui la musica classica non è che fosse questa cosa, ultimamente c'è la moda per cui musica classica mixata diventa anche un po' pop e rock. Quando ho visto quel ragazzino di 12 anni, in quel momento cos'è che ha pensato e raccontato?
Diciamo che lui spesso racconta che la sua gran fortuna è aver fatto una lunga gavetta, e che è quello che gli dà oggi la cultura anche del sacrificio e la forza per essere un così, così grande artista. In quell'epoca lì lui, diciamo, era diversi anni che si esibiva, ma faticava a diventare Andrea Bocelli. Lui fu molto colpito dalla conoscenza, perché disse: che strano, questo ragazzino di 12 anni, che di solito i ragazzi di 12 anni, si parla del 94, sono attratti da altri stili di musica, cosa vede questo ragazzo nella mia musica così antica e così atipica per un ragazzino? E lui racconta in un'intervista che facemmo insieme a Domenica Inni, dice: quel ragazzino mi ispirò a metterci ancora più me stesso nell'andare avanti. Fortuna volle che lui pochi mesi dopo incise la famosa "Con te partirò", la sentirono in America, e lui circa 6-7 mesi dopo che ci siamo conosciuti iniziò a diventare vero Andrea Bocelli.
Ma allora, a sto punto, se sei d'accordo, Mauri, non partirò,
ne parliamo sempre.
Ma esatto, cioè, qual è quella canzone che avevi sentito,
allora,
che era piaciuta?
La canzone del 1994 con cui lui ha vinto il primo Sanremo Giovani si chiama "Il mare calmo della sera".
Vai.
Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può a ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore. Nei miei occhi mi portò la verità, ama quello che non ha l'amore.
Sono quelle voci che riempiono completamente le stanze, i luoghi dove cade. Bocelli ovviamente è uno di quelli. Noi abbiamo in trasmissione, posso definirti il fan numero uno, o comunque no, neanche fan, ormai no, tu hai sorpassato questo step, non sei più solo un fan.
Io, come dicevo prima, mi posso permettere di dire anche da sue parole di siamo amici ormai.
Appunto.
Primo perché ci conosciamo da ben 22 anni, quindi io da bambino ormai sono un vecchio, diciamo così,
no? Forse no, abbiamo la stessa età, quindi
un
vecchio
uomo,
assolutamente
un uomo,
no.
Un uomo, diciamo così. E, sì, devo dire che comunque la bellezza, diciamo, della nostra amicizia è anche che è rimasta sempre legata a un rapporto sincero, reciproco. Come dicevo, lui è rimasto lo stesso Andrea Bocelli nei rapporti umani che ho conosciuto 22 anni fa. E io non mi sono mai stufato di Andrea Bocelli, quindi comunque mia moglie, i miei figli, mio figlio Andrea si chiama il primo.
Strano.
Poi li cito gli altri perché c'è già mia moglie che mi guarda storta e dice ne racconti solo uno. Allora anche Leonardo e Beatrice, tutt'oggi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi Andrea Bocelli, quindi non mi sono stupito.
È monotematico però, eh.
Non ascolto solo quello, eh. Ah, okay, devo ammettere che non ascolto solo, no, giustamente. Anche ogni tanto Pavarotti, no, non ascolto solo musica classica. Sì. A parte quello, diciamo che quindi io devo ammettere che non mi sono mai stufato della magnifica voce di Andrea, e anzi devo dire che diciamo nel mio piccolo vengo anche riconosciuto come un piccolo esperto della sua musica, anche perché ripeto, dopo 22 anni insomma di esperienza delle sue canzoni ne ho diverse. Capitano a volte aneddoti di serate dove siamo in un po' sconcerto, in situazioni diciamo di amicizia anche a casa sua, dove lui magari si mette a strimpellare qualche canzone a richiesta del pubblico, non ricorda alcuni brani e io vado a suggerirgli le
parole,
battute, io ahimè le so tutte a memoria.
Ho capito, sei un po' la sua memoria.
E poi mi usa come consulente quando lancia i nuovi dischi, me li manda qualche periodo in anteprima e mi chiede proprio una relazione molto dettagliata canzone per canzone, perché
beh, questo è veramente un gran onore, cioè,
questo
gli artisti che mandano una persona di fiducia il disco prima di farlo uscire, cioè, questo penso che sia una delle più grandi dimostrazioni di rispetto e soprattutto di grande ammirazione nei tuoi confronti. Questa è una cosa bella.
Ma senti, ma poi voglio raccontarti, perché ovviamente sei un po' il nostro angolo di visuale verso Andrea Bocelli, un po' di aneddoti anche curiosi, ma prima sono stupito di una cosa: tu a 12 anni quindi apri 12-13 anni questo fan club, all'epoca non è che ci fosse internet, tutti i mezzi, Facebook,
ma a 12 anni dopo quel famoso incontro che vi ho raccontato prima ho aperto insieme a un gruppo di amici qua a Torino il primo Andrea Bocelli Fans Club. Intanto siamo andati a dirglielo, lui faceva un concerto a Sanremo, era il luglio del 94, e gli comunicammo prima dello spettacolo che avevamo aperto il suo primo Andrea Bocelli Fans Club, e lui fu onorato, salì sul palco e mi dedicò una canzone, anzi proprio quella che abbiamo appena ascoltato, e capite che a 12 anni faticai a stare in piedi dallo svenimento. Dopodiché, come vi raccontavo, Andrea Bocelli ebbe poi uno sviluppo della sua fama velocissima poco dopo la nostra conoscenza. A quel punto noi eravamo sulla sua pagina internet come riferimento, come fans club, e in pochissime settimane fummo completamente intasati di posta, perché all'epoca non c'era ancora nel 94 internet, ma sì, arrivava qualcosa, però pacchi di posta che intasarono l'ufficio di papà, meno male che usammo alcune segretarie anche per farci aiutare, con lettere dal tutto il mondo, anche perché noi avevamo scritto il regolamento del fans club ma non avevamo scritto che le comunicazioni dovevano arrivare solo o in italiano o in inglese, quindi lettere da Hong Kong, dalla Cina, dall'Egitto, dal Giappone, dall'Argentina, in Sud America poi lui
mi dicevi lettere da Barbara Streisand.
E poi devo ammettere che questa amicizia, come esperienza personale, poi pensate 12 anni sono cresciuto, l'amicizia con Andrea e Bocelli è stata molto interessante anche per la mia crescita personale, perché comunque ho fatto esperienze che un ragazzo normale tendenzialmente non fa. Mi è capitato spesso di accompagnarlo in certi eventi, in situazioni, soprattutto in Italia ovviamente, e quindi mi è capitato che Barbara Streisand per esempio doveva consegnargli un pacco, penso, con della musica, e l'ha mandato da noi in ufficio, piuttosto che mi è capitato di conoscere Placido Domingo, wow, Sharon Stone, che non dimentichiamo insomma tutti i personaggi che poi effettivamente quello che colpisce e la semplicità di queste persone, sono tutti miti, ognuno certo, secondo il suo genere, però visti, per esempio Andrea Bocelli tutti gli anni fa da 11 anni un concerto nella sua terra, all'Aiatico, lui ha aperto e fatto costruire un teatro che si chiama Teatro del Silenzio, che è all'aperto, sono proprio tre colli pisani che si uniscono e in mezzo c'è questo anfiteatro, e ci sono sempre personaggi ospiti di questa caratura, da Sharon Stone, c'è stato Nicolas Cage quest'anno, Placido Domingo, José Carreras e così via, e poi comunque finito lo spettacolo ci sono i momenti privati, lui ha lì un'abitazione e si fa sempre una cena fino a tarda notte. E quello che colpisce è cenare a fianco a Sharon Stone che ti passa il parmigiano per, da mettere sui tagliolini, insomma.
Meraviglioso, meraviglioso.
Senti, io direi, se sei d'accordo Mauri, ci sentiamo un'altra canzone.
Assolutamente.
Bocelli, insomma, tu sei presidente del fan club, però non è che poi abbia fatto grandi concerti a Torino. Forse nel 2006 ha fatto qualcosetta.
Allora, guarda, a parte che... colgo l'assist perché l'abbiamo portato qua 20 giorni fa circa. Effettivamente, diciamo, lui poi è molto internazionale, molto negli Stati Uniti, quindi in Italia effettivamente ultimamente fa pochi concerti. Nel 2006 però ricordiamo che abbiamo avuto le Olimpiadi, che,
certo,
insomma, ci hanno dato
cambiato
volto alla nostra città, e Andrea Bocelli nella serata inaugurale ha cantato l'inno delle Olimpiadi, che si chiama Because We Believe.
Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again.
Parte di Radio Nexto la stiamo dedicando ad Andrea Bocelli, perché abbiamo qua il presidente del fan club più importante di Andrea, Alberto Bellucci, nella rubrica Pepite con Davide Canavesio, e siamo arrivati praticamente al termine della nostra prima mezz'ora, però ancora un paio di domande ci stanno molto volentieri.
Ma sì, beh, intanto abbiamo appena scoperto che anche, vedi, Andrea Bocelli è legato a Torino,
certo,
perché aveva fatto l'inno delle Olimpiadi, quindi nulla mai a caso qua a Radio Nexto. Ma e tu, Alberto, eri quindi a vedere quell'apertura delle Olimpiadi o eri dietro le quinte?
Ero dietro le quinte.
Perché io l'ho fatto come battuta, invece.
Mi ero imbucato con Andrea Bocelli, visto che i posti erano riservatissimi, e stavo praticamente nel dietro le quinte, dove, non so se ricordate il freddo di quei giorni,
certo,
meno male, perché arrivò proprio la nevicata la sera prima dell'inaugurazione. E ricordo un aneddoto: presentava Simona Ventura, ovviamente vestita da show, quindi svestita praticamente, molto arrabbiata perché non funzionavano i funghi di riscaldamento dove sperava di ripararsi. Quindi lo vedi da dietro, devo dire, fu divertente.
Cioè, vedi da dietro Simona Ventura,
vedi che non
lo spettacolo, la moglie è già più cardinale. E adesso invece il fan club, sei ancora presidente del fan club?
Sono
lo coordini ancora dopo
del
20
primo
e passanti?
Assolutamente sì, non ci annoiamo, come si suol
dici
dire.
Dici qualche attività, magari allora, qualche qualcuno dei nostri ascoltatori è interessato.
Sì, certo, intanto c'è un sito internet e una pagina Facebook che è connessa con 24 altri fans club con cui facciamo network, nel senso che condividiamo tutte le informazioni che abbiamo. Noi, essendo in Italia, siamo fortunatissimi ad avere delle notizie anche molto più riservate, tra virgolette, molto più personali su Andrea Bocelli. Nella zona della Toscana ci sono vari giornali locali che parlano anche delle attività che fa in settimana, anche quelle non ufficiali, e abbiamo creato quindi questo network che è mondiale, perché vi racconto per esempio del fans club argentino che vanta 4.000 soci. Noi nel nostro piccolo, pur essendo i primi, siamo circa quasi 900 soci in 22 anni, loro sono 4.000 nati in velocissimo tempo.
Ma già adesso, in questo periodo, avere ancora un fans club così importante vuol dire che comunque è seguitissimo, perché i numeri per un fan club
devo ammettere che quello che è Andrea Bocelli nel mondo è forse ancora più quello che è in Italia, quindi devo ammettere che ci sono posti come gli Stati Uniti o il Sud America dove veramente, dico magari eresia, ma è visto quasi come una divinità, insomma. Certo. E quindi devo ammettere che ha grosso seguito. Noi comunque facciamo questo tipo di network, poi organizziamo periodicamente una sorta di giornalino che poi in realtà è web, che postiamo poi anche sulla pagina Facebook, dove diamo un po' di notizie, un po' di aggiornamenti, insomma ci teniamo aggiornati anche nelle cose magari meno note. E poi, avendo la fortuna di poterlo incontrare periodicamente, magari a volte aneddoti veramente sconosciuti, ecco.
Fantastico. Faccio solo l'ultima domanda.
Figurati, io sugli aneddoti sconosciuti ero già pronto a fare mille domande.
Solo che abbiamo poco tempo, per quello ti ho bloccato. La prossima volta che verrà a Torino, cioè, perché adesso l'occasione in cui siete...
ce lo devi promettere. Non diciamo a Radio Next, che vabbè.
Però a Torino vorremmo...
Mi mettete in grossa difficoltà, perché l'ho fatto venire giusto 20 giorni fa e so che la sua agenda è credetemi, è veramente complicata. Pensate che due giorni dopo che era stato a Torino, è andato nell'Est Europa, ha fatto un concerto in Kuwait, se non vorrei sbagliare, ma se non sbaglio, poi al Cremlino pochi giorni fa. Stanno girando un film sulla sua vita e ho avuto la fortuna di andare giù a Roma la scorsa settimana a Cinecittà, dove lo stanno girando, e quindi ha una vita molto frenetica. Comunque prima o poi lo farò tornare.
No, io do un tempo, un anno. In un anno lo dobbiamo riportare.
Ci proviamo.
Essendo tu una pepita di Next, insomma, esatto. Dovresti.
Tra poco con noi facciamo una cosa, salutiamo, perché giustamente siamo Davide, dovresti salutare i nostri ascoltatori.
Ciao. Okay. Dici che parlo troppo. Ci vediamo fra due settimane.
Che faceva il saluto. Ciao.
Ci vediamo fra due settimane.
Ringrazio Alberto Bellucci per essere
grazie stato molte
nostro,
a voi,
nostro ospite. Tra l'altro, Davide, alla fine ritornerai per gli ultimi
sono qua.
Gli ultimi saluti.